Benvenute a Ricciotto, il cinema dalla parte giusta, il programma di cinema di QWERTY, QWERTY con la U, un po' come Deborah con l'H, stavo dicendo pecora, ma non c'entra niente.
Pecora.
E c'è da considerare una cosa, care le mie Federiche e cari i miei Aldo di tutto il mondo. Esatto, che ho fatto le cotolette, mi sono venute particolarmente bene, ma non avevo pensato a chiudere le porte, quindi adesso ho odore di fritto in tutta la casa.
Viva. Vedi, vedi. I gatti saranno contenti.
Se ne sono stati a posto, in realtà. Anche il più tossico dei due non ha fatto grandi
tentativi. Che è il più tossico dei due, scusa?
Quello rosso, ovviamente.
E come ti permetti di chiamare uno dei tuoi gatti tossici?
Hai idea di come dovresti avere idea di come reagisce quando c'è della carne in giro?
Sì, sì, ho ben presente.
Invece è stato molto tranquillo, molto, molto signorile. Quindi...
Non gli piace il fritto?
Boh, non lo so dire. Andate su qualsiasi app di podcast per ascoltare tutti i nostri podcast, ne trovate veramente a bizzeffe, e oggi trovate un podcast, oggi indipendentemente da quando è che lo ascolterete voi, perché noi stiamo registrando che è l'11 di aprile, ma potrebbe essere il 24 di un mese che non mi viene in mente da inventare il giorno in cui state ascoltando.
Esatto. È un mese di grandi bevute.
Quando è l'ultima volta che abbiamo registrato? Mi sembra che non registriamo da una vita.
Perché ci sono state un po' di... è uscita la puntata su Andrea Arnold, che avevamo in canna da parecchio.
Sì,
e ne sono uscite un paio fatte solo con me Aldo, un paio fatte con te Aldo, un paio fatte con te qualcun altro.
In cui sono stata esclusa malamente.
Certo.
Da una puntata
Ma in realtà Fede,
tu
e io abbiamo registrato la puntata degli Oscar qualche poco tempo fa. Due settimane fa, tipo.
Mi sembra veramente che sia passata una vita dalla puntata sugli Oscar.
Sai cosa? È l'età. Man mano che invecchi il tempo passa molto
più
velocemente.
Come ti permetti?
Purtroppo è così. È una cosa che il protagonista maschile del film di cui
parliamo stasera. Anche la protagonista femminile, in realtà.
Beh, però si avvicina di più alla tua età, la protagonista femminile, dai.
Sì, fisica, non mentale.
Mentre il protagonista maschile è decisamente più giovane. Di che film stiamo parlando stasera? Di Licorice Pizza, vai Aldo.
Ti sento male. No, Matteo, ti ho perso. Succede? Non ti funziona il microfono.
Come non mi funziona il microfono?
Io sento Matteo.
Sì.
Lui mi sente?
Ah no,
sì.
È un problema mio. Mi è uscito un... cosa che mi diceva internet is unstable.
Che culo.
Stacco il video.
Va bene.
Va bene, stacca il video.
Teniamo conto che proprio Federica poco fa mi disse: no, vediamoci, usiamo il video. Sì, sì.
Vabbè,
no, sì, sì, scusami.
Se ci si riesce a vedere è meglio.
Se fosse per me, no, il video, non useremmo il video, ci vedremmo di persona.
Esatto.
Stiamo in polemica.
Adesso torneremo. Va bene, Licorice Pizza è il nono lungometraggio di Paul Thomas Anderson, che è regista, che è sceneggiatore, ha 51 anni e ormai considerato,
51.
Ma da anni a questa parte, uno dei migliori cineasti statunitensi contemporanei. Ha realizzato nel corso di una carriera luminosa, sto parlando con la bocca impastata, sarà colpa dei 200 grammi di cioccolato che ho ingurgitato un attimo fa.
Forse. Raga, ma visto che avete parlato entrambi di che cosa avete mangiato, allora anch'io devo parlare di che cosa ho mangiato. Uno ha mangiato le cotolette, l'altro ha mangiato il cioccolato. Io, per la cronaca, chi mi conosce lo sa, che è la mia nuova ossessione, ho mangiato delle cotolette di tofu. In realtà non sono cotolette, sono tipo del tofu al limone, che tu fai come se fossero dei petti di pollo, però poi li metti un po' a farsi su, prima con la farina e poi li metti in padella con un po' di olio e un po' di aglio. Poi dopo che li fai rosolare un pochettino, ci metti mezzo bicchiere di brodo, quindi di dado, insomma, e ci metti il brodo, lo fai scaldare prima, poi ce lo metti dentro, poi ci metti il succo di mezzo limone e lo lasci lì. Finché a un certo punto non si rapprende un po' tutto il liquido e già vedi che il tofu è diventato un po' più polletto, tipo. E poi ci metti un altro mezzo bicchiere di amido di mais mescolato in acqua, anche così fa un po' la cremina. Ed è molto molto buono. Consiglio tra l'altro come contorno di verdure, un'altra cosa molto buona che ho fatto, che sono le erbette con i porri caramellati. Quindi in pratica tu prendi il porro, lo butti lì sul fuoco con l'olio, lo lasci per tanto tempo che giri, chiaramente lo devi un po' girare e rigirare, poi ci butti un po' di acqua anche per cercare di come si dice, sgrassare, di evitare che si appiccichi, insomma, alla padella, perché sennò si brucia. E poi quando è pronto ci butti un po' di erbette, ci metti un po' di sale e poi fai rigirare tutte le erbette, che comunque ci mettono veramente poco a cucinarsi. E ecco fatto, hai fatto un pranzo, una cena super buono, questo è un batto da limone, è molto soddisfacente, vegano e spacca. La ricetta del tofu l'ho trovato l'ho trovata su un sito di uno chef italiano che mi piace, che si chiama Chef Nico, che è molto simpatico. E ho provato a fare anche la ricotta vegana, però ho sbagliato a usare il latte, ho usato il latte di soia zuccherato invece che quello non zuccherato, yeah. E è venuta la ricotta dolce. Però a parte questo è abbastanza facile da fare. Invece la ricetta delle erbette con il porro me la sono inventata io. Fine.
Bene.
Però
questo è quello che ho mangiato, scusate, e c'ho un
sacco. Buona digestione.
Grazie.
Spegniamo i cellulari, per favore, spegniamo i cellulari, che lo dico io che il mio ha vibrato emettendo una notifica, ma spegniamo i cellulari.
Il mio ha vibrato, ma è già silenziato.
Okay. Io riaccendo lo schermo perché mi mancate, anche se vi
brava. Vedo. Allora, dicevamo Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson inizia a fare film a metà degli anni 90, il primo lungometraggio si intitola Sydney, poi seguono Boogie Nights, Magnolia, Ubriaco d'amore, Il petroliere, The Master, Vizio di forma e Il filo nascosto, una carriera che sostanzialmente lo porta a essere giustamente considerato un autore di tutto livello, con film che viaggiano fra Il molto buono e Il capolavoro. E Licore Spizza è uscito in Italia il 17 di marzo, portandosi dietro recensioni entusiaste. In quel momento ancora non sapevamo come sarebbero andati gli Oscar, sapevamo semplicemente che Licore Spizza si presentava con tre candidature, quella per il miglior film, la migliore regia e la migliore sceneggiatura originale, e dopo la cerimonia degli Oscar abbiamo scoperto che non ha vinto nessuno di questi tre film, perché il miglior film di questi tre candidature, perché il miglior film è andato a Coda, la migliore regia a Jane Campion e la migliore sceneggiatura originale a Belfast. La trama, sperando che nel frattempo la bocca smetta di essere impastata, si svolge nella San Fernando Valley di Los Angeles nel 1973. Incontriamo il protagonista, il quindicenne Gary Valentine, mentre si prepara per la foto dell'annuario scolastico e incontra Alana Kane, che ha 10 anni più di lui e in questo momento sta assistendo in maniera ben poco entusiasta il fotografo incaricato di scattare le foto dell'annuario scolastico. Gary Valentine inizia subito a flirtare con Alana Kane, facendo leva sulla sua voglia di essere adulto, sul fatto che in fondo alcune caratteristiche dell'età adulta già le ha, perché per esempio ha un lavoro come attore, perché per esempio sua madre lavora per lui gestendo tutta una serie di affari legati alla sua carriera d'attore, e può fare leva su una Alana che è donna più grande di lui, ma che dall'età adulta sembra essere stata un po' sorpresa, è meno proiettata nel futuro di quanto lo sia Gary, ha più insicurezze di lui. Questa cosa in qualche modo riesce a far sì che ci sia una chimica fra Gary e Alana, e da quel momento noi assistiamo al classico balletto dei sentimenti in attesa di capire se i due riusciranno o meno a coronare un sogno d'amore. Allora, di questo film io vorrei dire alcune cose molto velocemente, poi soffermarmi su un'altra cosa. La prima osservazione è anche banale, ma insomma vale la pena di farla, e cioè che Licore Spizza battezza due esordi notevolissimi. Era da tempo che un film non portava in scena due esordienti in maniera così convincente. Gli esordienti naturalmente sono quelli che interpretano i protagonisti Gary e Alana. Lui è Cooper Hoffman, figlio di Philip Seymour Hoffman, attore fetice di Paul Thomas Anderson. Lei è Alana Haim, che è musicista e membro della pop rock Haim, formata da tre sorelle della San Francisco Valley, tra l'altro Paul Thomas Anderson ha diretto dei videoclip delle Haim, e i due su schermo funzionano benissimo, hanno una bellissima chimica convincente, hanno una presenza scenica notevolissima e riescono a occupare lo spazio scenico con facilità e con pregnanza, anche quando hanno accanto personaggi che lo spazio scenico lo dominano tipicamente, per esempio Bradley Cooper, per esempio Sean Penn, Tom Waits, Benny Safdie, cioè persone che e per talento e per esperienza riempiono l'inquadratura. Ebbene, sia Cooper Hoffman sia Alana Haim riescono a stare in scena come se fossero alla pari, e di fatto lo sono a tutti gli effetti, e questo caratterizza naturalmente un esordio notevolissimo. Haim porta in dote una freschezza, secondo me, assolutamente eccezionale. Cooper Hoffman, secondo me, porta in scena in più anche un talento di attore notevolissimo. C'è un momento nel film in cui viene inquadrato di tre quarti di spalle mentre guarda Alana, è il momento in cui si incontrano per la prima volta per un date, e a tutti gli effetti è chiaro che il personaggio di Gary, cioè tu riesci a capire esattamente l'espressione statica del personaggio di Gary guardando i capelli di Cooper Hoffman, cioè è uno che recita coi capelli. Bravo, bravo, molto bravo.
Che in altri contesti sarebbe un'offesa.
Sì, infatti, sarebbe dispregiativo.
No, in questo caso è assolutamente non dispregiativo, nel senso che è una cosa veramente di... A volte succede, no, di avere un volto di quinta o addirittura di avere non il volto, appunto inquadrato di spalle, come in questo caso, e diventa quasi semplicemente una presenza accennata, ma tutta l'attenzione è... per il volto realmente inquadrato. In questo caso invece i due riescono a contendersi lo spazio scenico, anche se uno dei due di fatto non gli vediamo la faccia, e questo naturalmente è figlio di un talento e di una presenza scenica notevolissimi. La seconda cosa che volevo dire è che Anderson fa un film dalla messa in scena controllatissima, e ciò nonostante porta a casa un prodotto che è fresco e che è leggero, e fa un film zeppo di riferimenti cinefili colti, e ciò nonostante porta a casa un film assolutamente per niente spocchioso e anzi molto down to earth. E facendo questo dimostra di essere obiettivamente un regista notevolissimo. Una sequenza in particolare, e non sono l'unico a dirlo, è da storia del cinema, è tutta la sequenza che riguarda il camion, non dico altro perché non ha visto il film, ma proprio l'intera costruzione della sequenza, non soltanto il momento clou, è assolutamente perfetta per come viene introdotta, per come viene sviluppata, per come viene conclusa, è un pezzo di cinema gigantesco, e dunque questa cosa è innegabile, il ragazzo si conferma un talento luminosissimo. Nonostante io abbia un dubbio su questo film, dubbio che esprimerò fra poco, dopo avere però osservato che questo è un film di gente che corre. Mm-hmm. Loro si corrono incontro lungo gran parte della durata del film, ma non si corrono mai incontro nel medesimo momento, e dunque in qualche misura non c'è mai una concordanza di intenzioni. Capita che lei corra verso di lui, per esempio verso la centrale di polizia, capita che lui corra verso di lei, per esempio dopo che lei è caduta da una moto, ma la corsa non è mai contemporaneamente di lei verso di lui e di lui verso di lei, fino a quando, e siamo quasi alla fine del film, un bel momento di montaggio alternato evidenzia in modo molto chiaro, ma non didascalico, che finalmente i due hanno trovato una concordanza, sai, di tempi.
Forse anche didascalico, se vuoi, cioè potrei anche usare quell'aggettivo, però ci stava, cioè era quello che serviva in quel momento.
Sì, poi è un po' citazionista, mi ha ricordato sì, molto minchia. Anche nel suo film Ubriaco d'amore, quando Adam Sandler finalmente ritrova insomma la ragazza di cui si è innamorato più o meno a metà film, a tre quarti di film, e fanno questa corsa gigante fino a che non vanno a sbattere l'uno contro l'altro, e più o meno riprende quasi paro paro la stessa intenzione finale della corsa anche in questa situazione qui, per cui l'ho trovato molto autoriferito, però in senso non ombelicale, ma sì. Più che vada a recuperare anche dei tratti, delle cose di cui ha già parlato in passato, perché in realtà mi è sembrato un film, e poi magari ne parliamo, che in generale va a recuperare anche molte cose, molti interessi, sia a livello formale che a livello proprio di racconto, che lui ha già toccato in passato.
Sì, sono d'accordo con questa osservazione, e poi capiamo dove cosa intendi bene quando parli dei riferimenti. E l'unica cosa è che appunto questo didascalico o meno che sia, questo gioco sul correre incontro mette in scena una dinamica che in fondo conosciamo tutte quante, cioè non è assolutamente detto, soprattutto all'inizio di una storia, che gli entusiasmi siano pari e gli slanci siano pari, c'è sempre un po' un tira e molla che non è figlio di cattiveria o chissà che, ma è semplicemente la dinamica degli affetti, mettiamola in questi termini. E Paul Thomas Anderson riesce a trovare un modo efficace e veritiero di raccontare questa cosa. Però mi pare anche che la questione della corsa sia centrale per l'atmosfera in fondo leggera, ottimista, quasi sognante del film, perché questo è un film dove ai personaggi è consentito di correre incontro alla vita con ottimismo e con fiducia in un futuro che ti si spalanca pieno di possibilità. Siamo in un inizio degli anni 70 anche molto idealizzato per certi versi, perché certo questi due personaggi appartengono al mondo dei bianchi metropolitani e dunque magari sentono in maniera meno forte le contraddizioni socio-economiche che già c'erano in quel periodo. E voglio dire, eravamo freschi dello scandalo Watergate, c'era la fine della guerra del Vietnam, c'erano delle tensioni sui diritti civili, non era esattamente un periodo privo di tensioni, ma in qualche modo il film le mette accanto in maniera non programmatica, mi pare, ma più come doppia scelta. Una scelta che potrebbe essere simile a quella di un film che ho visto poco fa e che si intitola Apollo 10 e mezzo di Richard Linklater, uscito su Netflix, dove sostanzialmente a un certo punto Linklater, raccontando una storia ambientata nell'estate del 69, non siamo lontanissimi dal 73 di Licorice Pizza, Linklater dice una cosa del tipo, verbalizza proprio la questione, cioè dice sì, lo so, c'erano anche altri problemi, altre cose, c'erano questioni più grosse, ma per noi bambini vinceva il fatto di avere la casa bella, il prato su cui giocare, una certa spensieratezza e poi il grande sogno della conquista della luna. Bene, allo stesso modo mi pare che Paul Thomas Anderson abbia voluto riservare ai suoi due protagonisti una versione idealizzata degli anni 70, non anacronistica. Se fosse stato un film ambientato oggi, anche i bianchi metropolitani hanno molti più problemi, diciamo, nel rapportarsi al futuro, ma siccome siamo nel 73 ci può anche stare, non è anacronistico, ma c'è comunque una voglia di regalare un'astrazione rispetto a quel periodo lì.
E non lo so, io su questo, cioè, secondo me stai sistematizzando una cosa che è vera, ma solo fino a un certo punto, cioè i figli della borghesia e alla fine della fiera sono entrambi borghesi, i protagonisti, anche se ci fosse, cioè anche con la guerra del Vietnam, dubito che un conto è sapere le cose, infatti Alana sa molte più cose rispetto a Gary. Mm-hmm. Giusto? Non solo, cioè, sicuramente in parte per i 10 anni di differenza, ma credo anche perché si informa di più. Infatti, quando arriva la crisi del petrolio e tutte quelle menate lì, capisce subito quali sono i problemi. E l'altra cosa è che effettivamente, cioè, appunto, essendo figli di una realtà relativamente privilegiata, non certi più ricchi del mondo, ma comunque relativamente benestanti, semplicemente certe cose non le vivevano. Cioè, non credo che sia una questione di idealizzare quegli anni, è che i protagonisti da quella estrazione sociale probabilmente la vivrebbero così anche oggi.
Non lo so, non ne sono sicuro. Beh, oggi probabilmente no, nel senso che anche per i borghesi, la borghesia è stata erosa tantissimo negli ultimi 20 anni, per cui non lo so. Però effettivamente, pur accettando la tua ipotesi, che poi sarebbe quella della scelta di Richard Linklater in Apollo 10 e mezzo, sì, secondo me c'è proprio una volontà di creare un contesto più bello, più confetto, più colorato, all'interno del quale davvero gli entusiasmi, le prospettive siano quelle leggere di un feel good movie di grandissima classe, ma quel tipo di film lì, naturalmente. Forse perché io l'ho vissuto così, che poi non sono rimasto particolarmente entusiasta del film, nel senso che oltre a notare che i due esordi sono clamorosi, oltre a notare che Paul Thomas Anderson gira divinamente, alla fine mi sono ritrovato a dire: a me non frega assolutamente niente di questa storia, non è una cosa che mi travolge, non è una cosa che mi interessa, perché la sento moltissimo distante da me, ma non nel senso che un film deve per forza mettere in scena me, perché altrimenti non si spiegherebbe come mai invece mi sono sentito coinvolto da una tredicenne che diventa un panda rosso gigante.
Gran film.
Ma proprio come idea di un mondo all'interno del quale non riconosco più le cose così come le vedo oggi, e di conseguenza mi sono ritrovato di fronte a quello che per me è stato un divertissement di grandissima classe, ma sostanzialmente che mi ha coinvolto molto poco dal punto di vista dell'impatto emotivo e di pancia, che pure sono cercati, forse anche per ragioni di età, magari sono diventato un vecchio cinico. Ricordo che Ubriaco d'amore invece mi aveva emozionato tantissimo e avevo fatto tantissimo il tifo per loro due. Mentre qui quasi quasi mi soffermavo più sulle soluzioni tecniche di regia che sulla vitalità del racconto, nonostante il racconto sia vitale, intendiamoci, non è un film sbagliato, è proprio un tentativo di evidenziare un aspetto che secondo me è nel film, cioè appunto la volontà di non fare del realismo, di portare in scena una vicenda da favola, e però chi se ne frega per quanto mi riguarda.
Io non sono così sicura che la vicenda sia da favola.
Che poi non è favola, chiedo scusa agli esperti, è fiaba, perché sennò è giusto, ogni tanto mi confondo ancora.
Sì, io non sono super sicura che sia né fiaba né favola. E anche tendo molto a mettere in secondo piano la loro presunta storia d'amore, come un po' viene identificata, cioè come potrebbe essere considerata, un po' per una questione di età, no? Per cui secondo me c'è una roba un po' critica e pruriginosa sul fatto che lui ha 15 anni, lei ne ha 25, non è proprio il massimo della vita come relazione, perché comunque lui sarà anche super intelligente, però sempre un minorenne è. Però, e questo infatti ha creato anche un po' di scompiglio poi a livello un po' di critica, a livello di cercare di capire effettivamente di cosa stesse parlando il film, perché si va a incastrare in questo tipo di racconto. Però a me il film è piaciuto proprio perché secondo me la sua vitalità, di cui parlavi tu Aldo prima, si sviluppa meno sul rapporto inteso come amoroso, che può essere ad esempio quello del protagonista con la sua amata in Ubriaco d'amore, ed è più, cioè io l'ho percepito come se Gary e Alana fossero due punte di due iceberg diversi, cioè quello della giovinezza fortissima dei quindicenni che vogliono spaccare tutto e che hanno una forza gigantesca e che insomma quindicenni intelligenti, no, che poi lo sono tutti, però che hanno proprio quella vitalità che li fa spingere avanti, e 10 anni dopo, 25enni, in questo caso capitanati da Alana, che non sanno da che parte girarsi nella loro vita. Cioè gli stessi 15enni che prima andavano in giro, guardavano i materassi ad acqua e dicevano facciamoci un business, i pallottolieri, eccetera. Poi quando arrivano a 25 anni si ritrovano che, cioè quella classica roba che ti dicono tipo a 15 anni dici ai tuoi genitori o anche a tutti nessuno mi deve dire che cosa voglio fare, cioè nessuno mi deve dire cosa devo fare, decido io tutto quello che voglio fare eccetera eccetera, e poi a 25 anni quando effettivamente devi iniziare a mettere su la tua vita l'unica cosa che speri è che arrivi qualcuno e ti dica che cosa devi fare.
Non,
no?
Sai trovarti il culo con le mani, come dice una nostra amica.
Esatto. E quindi cioè le due corse io le ho trovato proprio, cioè a livello anche meta, le due spinte, uno verso Gary che spinge verso la crescita e che spinge verso i suoi 25 anni e Alana che spinge verso i suoi 15, tanto che poi viene anche esplicitato in un paio di conversazioni che Alana ha con la sorella, anche con altre persone, a un certo punto dice ma non ti sembra strano che io esca con dei ragazzini di 15 anni, cioè non è strano. Oppure in tutto quel dialogo allucinante in cui Alana fa la volontaria per un politico e solo per il fatto che lei faccia la volontaria e quindi risponda delle telefonate, che comunque chiaramente c'è, non è da poco, prova a dire a Gary io sono, I'm a politician, cioè io sono una politica, come se quello equivalesse a chissà che ruolo effettivamente attivo.
Gran scena anche quella.
È una scena veramente figa. E, però, cioè, è proprio, sono quelle piccole robe in cui lei si aggrappa a quello che trova, quello che le può dare un minimo di, non stabilità, ma di spinta verso qualcosa, e cerca di starci il più attaccata possibile, se lo porta dietro. E che comunque è quello che crea poi conflitto. perché anche Gary fa la stessa cosa, solamente che è come se fossero due frecce che vanno una al contrario dell'altra, per cui poi vanno in conflitto perché non riescono ad andare uno di fianco all'altra. E questa cosa era, cioè, per il discorso che vuole fare Paul Thomas Anderson, era possibile solo se i due protagonisti avessero effettivamente 10 anni di differenza, perché devono arrivare da due situazioni nella loro vita completamente diverse. E quella roba, appunto, che si dice che è vera, che tra i 25 anni e i 35 anni cambia relativamente poco, però dai 15 ai 25 cambia tutto, effettivamente ti mette di fronte alla scelta che o racconti un rapporto tra due persone in quella situazione lì, oppure è difficile spiegare questa cosa precisa che vuole spiegare lui. E che secondo me funziona molto. Per cui io l'ho visto e l'ho apprezzato e mi è piaciuto, nonostante l'abbia visto 2 volte, e la prima volta mi sia piaciuta di più della seconda. Però mi è piaciuto proprio per questo, per il fatto che loro evidentemente sono dei... Sì, io le vedo proprio come delle punte di iceberg di tutte e di due generazioni diverse, che non per, cioè, che sono negli anni 70, perché Paul Thomas Anderson un po' sicuramente ha idealizzato anche quella Los Angeles di un certo tipo e di un certo periodo anche storico, però potrebbero essere tranquillamente 15enni e 25enni di adesso, per il modo in cui magari si inseguono, si toccano, si spintonano, eccetera eccetera. E quindi mi è mancato il ruolo effettivamente romantico, ma più quello sfrigolarsi a vicenda che ti fa vedere quello che, a cui vorresti puntare, alla maturità da parte di Gary e alla spensieratezza, di nuovo scusate, alla spensieratezza da parte di Alana, e quella roba lì fa rapporto, infatti, cioè, io mi immagino anche che il loro rapporto sia e sarà un ciclo che continua, un continuo rincorrersi, un continuo andare a sbattere, un continuo far pace e fare la guerra, perché andrà avanti così. Poi magari quando diventeranno più grandi la cosa si stabilizzerà, però ad esempio il finale io l'ho trovato un non finale, cioè per me non è assolutamente una conclusione del loro rapporto, ma è semplicemente l'ennesimo momento in cui...
È la fine del film.
Sì, è la fine del film, cioè tutto quello che lui ti vuole far capire del loro rapporto, e poi quella roba lì sarà un continuo movimento, sempre ciclico, totale.
Questo nonostante un io ti amo, secondo te,
sì,
rimane un non finale.
Sì, perché comunque tra l'altro quel suo ti amo pronunciato da Lana, lei è la stessa che dice I'm a politician, lei è la stessa, certo, che dice tu sei, cioè gli dice non capisci niente, oppure non ti voglio più, guarda che se te ne vai adesso non ti parlo mai più, cioè lei è fatta di emozioni forti, cioè lei è fatta di grossi momenti esplosivi, per cui quel ti amo, che infatti lui non reciproca, che anche lì uno dice, lei dice ti amo, però lui non risponde ti amo anch'io, no?
Beh, è nella sua testa, noi sentiamo il suo pensiero, mi sembra.
Non lo so, io l'ho interpretata come vocalizzato, perché il punto è che si sente in voice over, però non si vede il corrispettivo, cioè non si vede la bocca che parla, perché comunque...
Sì, ed è il momento in cui loro teoricamente stanno correndo alla fine del film, appunto. Esatto. Cioè si sono trovati e stanno correndo insieme, non mi ricordo verso dove, però
verso
sono insieme.
L'orizzonte.
Sì, verso il futuro.
Verso il futuro. Io l'avevo pensato, però al di là di questo, cioè per dare una corrispondenza, uno può, anche se fosse tipo solo nella testa, uno può pensare a Lana, dice ti amo Gary, e Gary ti può dire ti amo Lana, no? Cioè nella loro testa, però sono due persone diverse e sono due persone con modi diversi di fare. Gary super pratico, super maneggione, super che deve fare, che deve inventare, eccetera, e invece lei che si deve attaccare al 100% allo stimolo più forte che trova in quel momento.
Sono andato a vedere su Wikipedia per curiosità, adesso sono anche su IMDb, vediamo se mi dice cose diverse. Nel riassunto, nella parte dedicata alla trama, Wikipedia inglese dice Alana tells Gary that she loves him, quindi glielo dice.
Sì, però è comunque un'interpretazione.
Sì, ve lo dico.
Non lo so.
Niente, basta, vaffan.
però tornando alla questione tua di Aldo, che dicevi che comunque il film ti era piaciuto fino a un certo punto, no? Che avevi apprezzato di più le soluzioni tecniche, no? piuttosto che il cuore. Io l'ho visto due volte e la prima volta mi è piaciuto molto di più della seconda, come dicevo, e in realtà penso che le motivazioni siano molto simili alle tue, nel senso che a me è piaciuto tanto il loro rapporto per i motivi che ho appena spiegato, però allo stesso tempo nel momento in cui io ho rivisto il film sapendo già quello che succedeva, per cui mi sono mancati momenti di stupore, ad esempio la scena appunto del camion che deve scendere dalla collina senza benzina, oppure della corsa in motocicletta con Alana che cade dalla moto immediatamente, oppure anche l'inizio, cioè tutti quei momenti in cui effettivamente ti godi il cinema, no? Cioè ti godi la prima volta che vedi una scena, mi è un po'... cioè una volta che sai tutte quelle robe lì e ti resta solo da analizzare un po' di più la storia, di stare un po' più dietro i personaggi, di viverteli un po' di più, no? Mi è mancata qualcosina. Cioè l'ho sentito un po' più vuoto, un po' più che girava un po' più a vuoto. E mi ha ricordato molto Vizio di forma, che è il mio spreferito di Paul Thomas Anderson.
Spreferito,
esatto. Okay. A me piacciono tutti i suoi film, a parte Vizio di forma, che sinceramente non rivedo da anni, perché l'ho visto al cinema e basta, poi non l'ho più rivisto. Però mi ricordo proprio che era uscita, avevo pensato, ha messo in campo, cioè ha messo troppa carne a cuocere e il film era troppo pesante, troppo situazionale si dice, troppo a situazioni, troppo... E questo film l'ho trovato un po' simile, cioè mi ha dato le stesse sensazioni. Un film molto sognante, anche molto con un punto di vista ben preciso, che comunque nonostante i protagonisti siano un ragazzo e una ragazza, molto maschile nel suo modo di vedere anche Alana, ad esempio, di inquadrarla e tutto. Non viscido, però chiaramente di parte, ecco. Rispetto magari, non ci sono a Cooper Hoffman, ma anche per una questione probabilmente d'età, giustamente, non vengono dedicate le stesse inquadrature che vengono dedicate ad Alana, secondo me, ad Alana Haim. E comunque in generale è sempre uno sguardo maschile che guarda il suo corpo e che guarda lei, e un po' perché comunque anche lei ricerca molto quella roba lì, quindi è anche sensata a livello di come lei si pone, no? Cioè anche tutte le sue relazioni, cioè la roba bella della sua relazione con gli uomini, bella, la roba interessante che la identifica della sua relazione con gli uomini è che lei è in grado di gestire una relazione con dei ragazzini di 15 anni, però quando si ritrova a dover gestire una relazione con l'attore famoso di turno si comporta come una che non sa nemmeno come si chiama, fondamentalmente, completamente svampita. Quando deve avere un rapporto con il politico è molto... lo idealizza tantissimo e lo idolatra quasi. E invece quando deve avere un rapporto con un ragazzo della sua età, che tra l'altro è chiaramente interessato a lei, che è il suo collega, insomma, che lavora nell'ufficio di questo politico, che le dimostra interesse in una maniera molto semplice, cioè un ragazzo gentilissimo, tranquillissimo, con cui lei sarebbe perfetta, lei non lo sa gestire. Cioè lo ignora, non è interessata e non riesce a mettersi allo stesso livello suo. Per cui in realtà anche poi tutta questa visione un po' maschile su di lei potrebbe anche essere interessante, il modo in cui lei cerca di entrare e uscire dallo sguardo maschile. Però ho divagato di brutto. Quello che volevo dire era che il film mi è piaciuto fino a un certo punto perché... perse le sorprese, mi è rimasto molto formale nella testa, o comunque c'erano molte cose che secondo me le situazioni non riuscivano a sostenere, cioè non riuscivano a sostenere un film intero, allo stesso modo in cui Vizio di forma non riusciva per me a sostenere un film intero, e anche Magnolia, che io non ho amato tantissimo fra i suoi film, secondo me è il mio secondo preferito, con tutto che comunque è un ottimo film, cioè, però ho degli altri gusti, cioè mi sono piaciute delle altre cose sue, E, per cui niente, per cui in realtà, non, cioè, nonostante tutto questo pippone che ho appena tirato, mi sento abbastanza d'accordo su, cioè arrivo da una strada diversa dalla tua, Aldo, però comunque mi sento d'accordo con te alla fine.
Beh sì, cioè su alcune cose non ci troviamo, però arriviamo a una conclusione simile, sì.
Tra l'altro, io sono quello più positivo sul film, scusatemi, entro gamba tesa, sono andato senza alcun tipo di aspettativa, peraltro a me lui non ha, cioè nel senso... È bravissimo, non mi ha mai scaldato granché il cuore, anche se Magnolia mi piacque molto, però per esempio l'ho detto spesso, chissà che questa, non so che numero di ripetizione è questa, ho visto Magnolia al cinema, ogni volta che ho cercato di rivederlo in DVD, c'ho il DVD proprio, non vado oltre la prima mezz'ora perché mi ricordo tutto a memoria, l'ho visto una volta solo al cinema, mi ricordo tutto perfettamente, è una cosa assurda, non mi succede mai con altri film.
Eh sì, è un film lungo.
Esatto, ma io ti potrei ripetere, ne parlavo a un certo momento con, non mi ricordo con chi, e gli ho detto, ah, grandissimo William H. Macy, e lui mi fa, aspetta, ma chi è che fa? Ma come, ma chi è che fa? L'attore bambino che poi si innamora del bar, gli ho ripetuto tutte le cose come se l'avessi visto il giorno prima, una roba
io non mi ricordo niente di quel film, dove essere
ecco, successo. Vedi, se vuoi te lo racconto. E sono andato con zero aspettative, anche perché per come ho sentito voi due parlare di
Filo Nascosto.
Grazie
filo
mille, Aldo. Filo Nascosto, che è l'ultimo suo precedente, no? Prima di questo?
Sì.
Ecco, per come me ne avete parlato, poi non l'ho visto, quindi magari è tutta un'interpretazione mia sbagliata, ma è il contrario di quello che cerco io in una storia in assoluto. E da un certo punto di vista uno dice, sì, ma non dovresti guardare solo le cose che... È vero, sono d'accordo, però sti cazzi. Quindi sono arrivato con zero aspettative, ho detto no, che palle, sarà una roba celebrare. Invece mi è piaciuto moltissimo, forse perché non avevo aspettative, c'è da considerare anche questo. Però l'ho visto una volta sola, al contrario di Fede, e però non sono bravo come Aldo, al contrario di Aldo. Quindi boh, magari sono una via di mezzo tra voi due, non lo so.
Non lo so, innanzitutto non è l'opposto del Filo Nascosto, perché comunque il Filo Nascosto...
Ricordati che... aspetta. Scusami, sottolineo questa cosa per come l'ho capito io.
Sì, sì, no, infatti secondo me l'hai capito troppo intellettuale rispetto a com'è. Cioè in realtà il Filo Nascosto è un film molto divertente, molto agitato, molto...
Come Aldo adesso che si sta muovendo.
Esatto. Cioè fa molto ridere, è molto ironico, okay. È molto particolare, cioè è molto più, molto meno celebrale di quello che forse è rimasto in testa. Però chiaramente sì, cioè... The Master è un film molto più pesante.
Ok, sì, non ho visto neanche quello.
Il Petroliere è un film... Il Filo Nascosto secondo me è un po' mezzo, soprattutto per poi come finisce, che ti ribalta un po' tutta la questione. Però, quindi non è super diverso. Però sì, cioè, comunque ha una... questo film ha una leggerezza che il Filo Nascosto non ha.
Sì.
E poi io ho trovato... cioè, sapete che io amo molto Bradley Cooper e qua secondo me ha fatto l'interpretazione della vita. L'interpretazione della vita proprio.
Sì, fa molto ridere, riesce a interpretare un personaggio abbastanza particolare che, cioè, realmente esistito, perché John Peters...
Non solo realmente esistito, ma le frasi assurde che dice, le ha chiesto espressamente, quell'uomo lì, gliel'ha chiesto espressamente a Paul Thomas Anderson, ha detto, puoi fare quello che vuoi con un personaggio che ricordi me, ma gli fai usare quello che dicevo.
Che ridere. Stupendo. Lui tra l'altro era quello secondo me che voleva fare Superman, però con l'uomo con un mega ragno gigante meccanico. Adesso forse mi sto confondendo.
Fantastico.
Sì, un tizio abbastanza fuori, però sì, cioè quella scena è sicuramente la scena migliore di tutto il film.
Dici quando... quella con Bradley Cooper o in sì, generale tutta quella sequenza?
Quella con No, tutta la sequenza, quando loro devono andare a gonfiare il letto ad acqua di John Peters e Barbara Streisand. E quello che succede, insomma. E anche lì, cioè, è bello perché quello che fa Gary è una cosa che... Cioè in realtà non me lo sarei aspettato, perché Gary è un tizio super pragmatico che non si sarebbe mai immaginato di allagare la casa di un mega riccone. Però allo stesso tempo l'ha, insomma, non l'ha umiliato, però l'ha fatto sentire di meno, gli ha tirato la pezza e quindi Gary ha detto, sai cosa, succa. E, che anche quella è una roba molto da 15 anni, infatti è da lì che poi lei... Alana, che è lì con lui, ha il suo picco di gaso e anche il lasso, come, no, mi stai guardando male.
Il suo picco di gaso, ci ho messo un attimo a capirlo.
Di gaso, e anche però la sua, cioè, il suo abisso di basta, questa cosa non la devo fare più. Cioè, cosa sto facendo, chi sono? Infatti la sequenza dopo è lei che va a lavorare per il politico, insomma, perché basta. Cioè, ha proprio toccato il fondo, secondo lei, insomma, del suo non aderire a quello che ci si aspetta da una ragazza di 25 anni e che si comporta come una quindicenne e che stava per morire lei e per ammazzare una serie di ragazzini. Tra l'altro, se posso dire una piccola parentesi, il fratello di Gary è, cioè, il mio personaggio preferito, mi fa sbregare. Cioè, quando...
Posso fare a te una domanda che feci ad Aldo qualche tempo fa, non mi ricordo quando gliela feci. Come sappiamo, i bambini non sono certamente il genere animale che preferisco di più, anzi. Ma, ed è sicuramente vero che per un lungo periodo della mia vita ho praticamente ignorato qualsiasi film o anche serie TV che avesse dei bambini come personaggi, non quelli principali, figuriamoci, ma preponderanti.
Dai un raggio di età.
Diciamo sotto i 15-16 anni.
Ok, i Goonies, okay, per esempio.
Sai che non l'ho mai visto?
Eh.
Però per esempio ho visto Navigator.
Anch'io non l'ho mai visto, i Goonies.
E invece da diversi anni a questa parte sto vedendo dei ragazzetti, ma anche molto molto piccoli, storicamente nomino sempre i ragazzini, i bambini, anche proprio i bambini di Hill House, però non sono solo loro, quelli Stranger Things pure sono bravissimi, che danno veramente del filo da torcere ad attori anche più anziani di loro. E volevo sapere se anche tu sei della mia opinione. Aldo mi ha risposto serafico, ci sono sempre stati, non rompere i coglioni.
Volevo sapere, io non ho capito la domanda.
Stai, cioè, sentendo anche... la paternità che bussa alle porte.
Ma io non le apro, quindi non è un problema, Aldo.
Le sbarro a chiodate.
Esatto. No, non era una domanda, era una... Sì, era una domanda, nel senso che se anche secondo te oggi abbiamo attori bambini più bravi di quelli di 15-20 anni fa.
No.
Ok.
Secondo me no, semplicemente sei tu che sei cresciuto.
Invecchiato.
Che sei maturato. E che riesci a... Che sei minchiata?
Invecchiato.
Ah, ok. No, che sei maturato e che finalmente riesci ad andare oltre a te stesso per apprezzare anche cose che prima non ti saresti mai immaginato che ti potessero interessare. Anche a me è stato così, eh? Anch'io per un periodo mi sono guardato i video sulla skincare. Mai avrei pensato nella mia vita che mi sarebbe interessata una roba del genere. E invece l'ho fatto.
Io ho passato la pausa pranzo di oggi guardando un video di un tipo su YouTube che ha inserito gli attacchi per l'Ethernet nella sua casa di 129 anni.
Aldo, tu che hai fatto che non ti saresti mai immaginato?
Guardare... E quelli bravi, bravi, bravi che giocano a Elden Ring su YouTube.
Che giocano a cosa?
Elden Ring, videogame.
Videogioco.
Di cui, okay, si stanno narrando
favole, cose meravigliose, sì.
Realizzato comunque da gente molto, 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 molto brava. Ma videogame difficilissimo.
Ah sì? Okay. Ma è difficilissimo nel senso che di tipo indovinelli, trucchetti, quello
no,
lì?
No, è un... adesso non voglio essere impreciso, un action di combattimento, okay, mettiamolo così, in un open world, solo che è estremamente punitivo nei confronti di chi non si muove con cautela e con grande attenzione.
Come il mondo reale?
Di più, perché okay, in questo caso c'è gente semidivina o enorme che non vede l'ora di attaccarti.
Beh, ma è come la gente che cammina per Milano con il cazzo girato perché gli hanno risposto male e poi a sua volta risponde male a Federica Bordin. Poi voglio vederti se non le prendi.
Quando perché? È successo?
No, però potrebbe succedere. Dovrebbe succedere.
Speriamo di no.
Beh, allora, tecnicamente mi è successo ieri, in realtà.
Ah, vedi?
Quindi...
Abbiamo un obiettivo.
Trovare questa persona.
Secondo me, tra l'altro, stava lavorando, per cui non voglio assolutamente. Sicuramente avrà avuto i cazzi suoi e mi ha risposto male perché era stanco, morto. Per cui non ho assolutamente intenzione di.
Era forse un tabaccaio veneto?
No, Non era un tabaccaio veneto.
Devi sapere, Aldo, che la maggior parte dei tabaccai veneti, ma spesso volentieri anche moltissimi negozianti veneti, scusami, rettifico, padovani, nel senso Padova città, non Campania, e mestrino veneziani, spesso e volentieri sembra che se vai a fare affari nei loro negozi, quindi a comprare le cose che vendono, gli stai facendo un dispiacere.
Sì, gli stai facendo un dispetto.
Comunque, andiamo in chiusura, direi, perché abbiamo fatto tre quarti d'ora di puntata. In realtà del film abbiamo parlato sino a 25 minuti.
Boh, aspetta, io non so se dovevo dire qualcosa. Vai. Forse Aldo doveva dire qualcosina in più.
Oh, io volevo soltanto dire una curiosità che non aggiunge al film, ma il titolo Licori Spizza fa riferimento a una catena di negozi, sì, di dischi che è realmente esistita negli anni 70 nella California meridionale, che era famosa perché aveva appunto una enorme varietà di dischi, un sacco di novità discografiche in anteprima, perché lo staff era preparatissimo e perché regalava liquirizia ai clienti. Basta. La seconda cosa che volevo dire è che Federica è bravissima, ascoltatrici e ascoltatori, prendetene atto.
Ma che dici, Aldo?
E non rispondetele male.
Male, no, soprattutto quelli per strada.
No, per strada nessuno mi ha risposto. C'è gente che mi ha risposto male, mi sto dimenticando qualche cosa.
No, per niente. No,
è sempre l'ipotesi.
Era l'ipotesi di prima, ma era un'ipotesi iperbolica.
Ma il punto è questo. Io quando cammino per strada c'ho una faccia molto aggressiva.
Anche quando parli con gentilezza hai una faccia molto aggressiva.
Quando vivo, vivo la mia vita con una faccia molto aggressiva e per niente gioviale e cortese. Per cui difficilmente la gente mi dice cose, sia belle che brutte. E sono molto respingente, per cui per fortuna nessuno mi ha detto cattiveria per strada nell'ultimo periodo. Però chissà, c'è sempre una prima volta anche in aprile.
Basta allora.
Va bene, con questo, sperando che il mondo vi guardi con l'ottimismo al quale...
Col quale
Gary guarda Alana e il futuro, noi vi auguriamo buonanotte.
Posso dire, tra l'altro, tanto di cappello al piglio imprenditoriale di Gary, cioè qualsiasi cosa succedeva, lui era in grado di vederci tracchete il modo per fare un business. Complimenti anche a Gary.
Sì, ma è anche una delle ragioni per cui il film è chiaramente figlio degli anni 70, dell'inizio degli anni 70, cioè... Oggi il medesimo spirito imprenditoriale si scontrerebbe con una serie di fattibilità che non sono esattamente quelle di un tempo.
Mettiamola questo così. È sicuro. Va bene, vi auguro allora di tornare nel 1973. Federica ha acceso la cam e poi la salutare,
no,
e poi l'ha spenta.
Perché a un certo punto siete completamente...
frizzati.
No, non vi ho sentito, non funzionavano i vostri audio.
Strano, per cui... stasera Zoom ha deciso che quando non funziona non si sente, però vabbè. Vi auguro di trovare delle idee imprenditoriali degne del 1973, ma pagate il giusto, perché se fossero pagate... forse con l'inflazione... Vabbè, non importa, il giusto.
Era un mondo in cui c'erano i materassi ad acqua, adesso non tutte quello le idee imprenditoriali.
Quello è vero. Hai mai dormito su un materasso ad acqua, Aldo?
No, e non voglio proprio.
Fede?
No, mi fa molta paura.
No, a me paura no, però non ci ho mai dormito. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata di Ricciotto. Ne trovate altre 518 e spicci su tutte le app di podcast. Ci sentiamo... Scusate, questa era la cotoletta di prima. Ci sentiamo...
Madonna, che sbadiglio che ho tirato.
Nel caso che tu che ci stai ascoltando, tu fossi una di quelle persone che ci ascoltano appena usciamo, noi la settimana di Pasqua non ci vediamo. Ci vediamo.
Vabbè, però
dopo.
Non faresti gesti, per favore, agli ascoltatori, esatto, e ascoltatrici.
Infatti lo fate voi due.
No. Bugiardo.
Ciao, buonanotte.
Ciao.
Ciao.